L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta.
Capitolo 414. Invettiva contro farisei e dottori al convito in casa del sinedrista Elchia. Gesù entra nella casa del suo ospite, poco lontana dal tempio, ma spinta verso il rione che è ai piedi di Tofet. Una casa dignitosa, un poco arcigna, di stretto osservante, anzi di esagerato osservante. Credo che anche i chiodi siano messi in numero e in posizione, quale qualcuno dei 613 precetti lo indica per buono. Non c'è un disegno nelle stoffe, non un fregio alle pareti, non un ninnolo. Nulla di quei minimi che anche nelle case di Giuseppe e Nicodemo e degli stessi farisei di Cafarnao sono presenti per abbellire la casa. Questa è trasudante da ogni parte lo spirito del proprio padrone. Gelida, tanto è spoglia di ciò che è ornamento. Dura nei mobili scuri e pesanti, squadrati come tanti sarcofagi. Respingente, una casa che non accoglie, ma che si serra nemica a chi vi penetra. Ed Elchia lo fa notare vantandosene. «Lo vedi, maestro? Come io sono osservante?» Tutto lo dice, guarda, tende senza disegno, mobili senza ornati, niente vase a scultura o lampadari che imitano fiori. C'è tutto, ma tutto regolato sul precetto. Non ti farai nessuna scultura né rappresentazione di quello che lassù nel cielo o quaggiù in terra o nelle acque sotto la terra. Così nella casa come nelle vesti mie e dei miei familiari. Io, ad esempio, non approvo in questo tuo discepolo, cioè l'Iscariota, quei lavori sulla veste e sul manto. Tu mi dirai, li portano in molti. Dirai, non è che una greca. Va bene, ma con quegli angoli, con quelle curve, troppo ricorda i segni dell'Egitto. Orrore, cifre demoniache, segni di negromanzia, sigle di Belzebù. Non ti fai onore, o Giuda di Simone, a portarli, né tu, maestro, a concederglielo. Giuda risponde con una risatina sarcastica. Gesù risponde umilmente. Più che i segni delle vesti, io sorveglio che non siano segni d'orrore sui cuori. Ma pregherò, anzi da ora lo prego, il mio discepolo, di portare vesti meno ornate, onde non scandalizzare nessuno. Giuda ha un movimento buono. Veramente il mio maestro mi ha più volte detto che avrebbe preferito più semplicità nelle mie vesti, ma io ho fatto ciò che volevo perché mi piace essere vestito così. Male, molto male, che un Galileo insegni a un giudeo è molto male, a te poi che eri del Tempio, Elchia mostra tutto il suo scandalo e i suoi amici lo secondano. Giuda è già stanco di essere buono e rimbecca. Oh, allora ci sarebbero tante pompe da levare anche a voi del Sinedrio, se vi doveste levare tutti i disegni messi a coprire le facce delle vostre anime, apparireste ben brutti. Come parli? Come uno che vi conosce. Maestro, lo senti? Sento e dico che occorre umiltà da una parte e dall'altra e in ambe verità. E reciproco compatimento, solo Dio è perfetto. «Ben detto, Rabbi!» dice uno degli amici, sparuta solitaria voce nel gruppo farisaico e dottorale. «Maldetto, invece!» ribatte Elchia. «Il Deuteronomio è chiaro nelle sue maledizioni. Dice, maledetto l'uomo che fa immagine scolpita o di getto, cosa abominevole, opera di mano d'artefici e... Ma queste sono vesti, non sono sculture», risponde Giuda. «Silenzio tu, parla il tuo maestro». «Elchia, sì, giusto, e distingui. Maledetto chi fa idoli, ma non chi fa disegni copiando il bello che il creatore ha messo nel creato. Cogliamo pure i fiori per ornare». «Io non ne colgo, né voglio vederne ornate le stanze. Guai alle mie donne se fanno questo peccato, anche nelle loro. Solo Dio va ammirato». Giusto pensiero, solo Dio, Ma si può ammirare Dio anche in un fiore, riconoscendo che Lui è l'artefice del fiore.
No, no, paganesimo, paganesimo!
Giuditta si ornò e si ornò Ester, vescovo santo.
Femmine, e la femmina è sempre essere spregevole.
Ma te ne prego, maestro, di entrare nella sala del convito mentre io mi ritiro un momento dovendo parlare coi miei amici. Gesù acconsente senza discussione.
Maestro, respiro male,
esclama Pietro.
Perché ti senti male? Chiedono alcuni. No, ma a disagio, come uno caduto in un trabocchetto.
Non ti agitare e siate tutti molto prudenti, consiglia Gesù. Restano in gruppo e in piedi finché rientrano i farisei, seguiti dai servi.
Alle tavole senza indugio, abbiamo adunanza e non possiamo attardarci,
ordina il Chia. E distribuisce i posti mentre già i servi scalcano le vivande. Gesù è al lato di Elchia e al suo fianco è Pietro. Elchia offre i cibi e il pasto a inizio in un silenzio agghiacciante. Ma poi hanno principio le prime parole, naturalmente rivolte a Gesù, perché gli altri 12 sono lasciati in trascuranza come non ci fossero. Il primo a interrogare è un dottore della legge.
Maestro, dunque tu sei sicuro di essere ciò che dici?
Non io lo dico di mia bocca. I profeti lo hanno detto prima che io fossi fra voi.
I profeti, tu che neghi che noi si sia santi, puoi anche accogliere per buono il mio detto se dico che i profeti nostri possono essere degli esaltati.
I profeti sono santi.
E noi no, non è vero?
Ma guarda che Sofonia unisce i profeti ai sacerdoti nella condanna contro Gerusalemme. I suoi profeti sono degli esaltati, uomini senza fede, e i suoi sacerdoti profanano le cose sante e violano la legge. Tu questo ce lo rimproveri di continuo, ma se accetti il profeta nella seconda parte del suo detto, lo devi accettare anche nella prima, e riconoscere che non c'è base di appoggio sulle parole che vengono dagli esaltati.
Rabbi di Israele, rispondi a me. Quando poche righe di poi Sofonia dice: canta e rallegrati, o figlia di Sion, il Signore ha ritirato il decreto contro te, il re di Israele è in mezzo a te. Il tuo cuore le accetta queste parole?
È la mia gloria ripetermele, sognando quel giorno.
Ma sono parole di un profeta, di un esaltato perciò.
Il dottore della legge resta per un momento interdetto. Lo soccorre un amico.
Nessuno può mettere in dubbio che Israele regnerà. Non uno, ma tutti i profeti e i preprofeti, ossia i patriarchi, hanno detto questa promessa di Dio.
E non uno dei preprofeti e profeti ha mancato di indicarmi per quello che sono.
Oh, bene, ma noi non abbiamo le prove. Puoi essere tu pure un esaltato. Che prove ci dai che tu sia il Messia e il Figlio di Dio? Dammi un termine perché io possa giudicare.
Non ti dico la mia morte descritta da David e da Isaia, ma ti dico la mia risurrezione.
Tu, risorgere tu! E chi ti farà risorgere?
Non certo voi, non il pontefice, non il monarca, non le caste, non il popolo. Da me stesso risorgerò.
Non bestemmiare, o Galileo, e non mentire.
Non faccio che rendere onore a Dio e dire verità. E con Sofonia ti dico: aspettami alla mia risurrezione. Fino ad allora potrai avere dubbi, potrete averli tutti e potrete lavorare a instillarli al popolo, ma più non potrete quando l'Eterno vivente da se stesso, dopo aver redento, risusciterà per non più morire, giudice intangibile, re perfetto, che col suo scettro e la sua giustizia governerà e giudicherà fino alla fine dei secoli e continuerà a regnare nei cieli in eterno.
Ma non sai che parli a dottori e sinedristi? Dice il Chia.
E che perciò? Voi mi interrogate e io rispondo.
Voi mostrate desiderio di sapere, io vi illustro la verità. Non vorrai farmi venire alla mente, tu che per un disegno su una veste hai ricordato la maledizione del Deuteronomio, l'altra maledizione dello stesso, maledetto chi colpisce di nascosto il suo prossimo.
Io non ti colpisco, ti do cibo.
No, ma le insidiose domande sono colpi date alle spalle. Attento, Elchia, perché le maledizioni di Dio si seguono e quella che ho citata è seguita dall'altra. Maledetto chi accetta doni per condannare a morte un innocente.
In questo caso i doni li accetti tu, mio ospite.
Io non condanno neppure i colpevoli se sono pentiti.
Non sei giusto allora?
No, giusto è, perché egli calcola che il pentimento merita perdono e perciò non condanna. Dice quello che ha già approvato Gesù nell'atrio della casa.
Tacila, Daniel, vuoi saperne più di noi? O sei sedotto da uno sul quale molto è ancora da decidere e che nulla fa per aiutarci a decidere in suo favore?
Dice un dottore. So che voi siete i sapienti e io un semplice giudeo, che neppure so perché mi vogliate spesso fra voi.
Ma per chi sei parente è facile capirsi. E io voglio santi e sapienti coloro che entrano nella mia parentela. Io non posso permettere ignoranze nella scrittura, nella legge, negli alashot, midrashot e nella gada. E non le sopporto. Tutto va conosciuto, tutto osservato. E grato ti sono di tanta cura. Ma io, semplice coltivatore di terre, divenuto indegnamente tuo parente, non mi sono preoccupato che di conoscere la scrittura e i profeti per avere conforto nella mia vita. E con la semplicità di un indotto ti confesso che riconosco nel Rabbi il Messia preceduto dal suo precursore che lo ha indicato. E Giovanni, non lo puoi negare, era invaso dallo Spirito di Dio.
Un silenzio. Negare che il Battista era infallibile non vogliono. Dirlo infallibile neppure. E allora un altro dice:
via, diciamo che il precursore è precursore di quell'angelo che Dio manda a preparare la via al Cristo, e ammettiamo che nel Galileo vi è sufficiente santità per giudicarlo tale angelo. Dopo di lui verrà il tempo del Messia. Non vi pare conciliante a tutti questo mio pensiero? Lo accetti, Elchia? E voi, amici miei, e tu, Nazareno?
No, no, no.
I tre no sono sicuri.
Come? Perché non approvate?
Elchia tace, tacciono i suoi amici. Solo Gesù, sincero, risponde. Perché non posso approvare un errore. Io sono da più di un angelo. L'angelo fu il Battista, precursore del Cristo, e il Cristo io sono. Un silenzio glaciale e lungo. Elchia, il gomito appoggiato al lettuccio, la guancia appoggiata alla mano, pensa, duro, chiuso come tutta la sua casa. Gesù si volge e lo guarda e poi dice:
Elchia, Elchia, non confondere la legge e i profeti con le piccinerie.
Vedo che hai letto il mio pensiero. Ma non puoi negare che tu hai peccato trasgredendo al precetto.
Come tu e con astuzia, perciò con più colpa, hai trasgredito al dovere dell'ospite, con volontà di farlo lo hai fatto e mi hai distratto e poi qui mandato mentre tu con gli amici ti purificavi e al tuo ritorno ci hai pregato di essere solleciti che avevi adunanza e tutto per potermi dire hai peccato.
Potevi ricordarmi il mio dovere e di darti di che purificarti.
Tante cose potrei ricordarti, ma non servirebbe altro che a farti più intransigente e nemico.
No, dille, dille, ti vogliamo ascoltare e accusare presso i principi dei sacerdoti. Per questo ti ho ricordato l'ultima e la penultima maledizione. Lo so, vi conosco. Sono qui, inerme fra voi, sono qui isolato dal popolo che mi ama e davanti al quale non osate aggredirmi. Ma non ho paura, ma non vengo a compromessi né faccio viltà e vi dico il vostro peccato, di tutta la casta vostra e vostro, o farisei, falsi puri della legge,
o dottori, falsi sapienti che confondete e mescolate di proposito il vero e il falso buono, che agli altri e dagli altri esigete la perfezione anche nelle cose esteriori e da voi nulla esigete. Voi mi rimproverate, uniti al vostro e mio ospite, di non essermi lavato avanti il desinare. Lo sapete che vengo dal tempio al quale non si accede altro che dopo essere purificati dalle immondezze della polvere e della via. Volete allora confessare che il sacro luogo è contaminazione? Noi ci siamo purificati avanti le mense. E a noi è stato imposto, andate là e attendete. E dopo, alle tavole senza indugio, fra le tue pareti monde di disegni, uno dunque ve ne era, quello di trarmi in inganno. Quale mano l'ha scritto sulle pareti il motivo per potermi accusare? Il tuo spirito o un'altra potenza che te lo regola e che ascolti? Orbene, udite tutti. Gesù si alza in piedi e, stando con le mani appoggiate all'orlo della tavola, comincia la sua invettiva. Voi altri farisei, lavate l'esterno del calice e del piatto, e le mani vi lavate e i piedi vi lavate, quasi che piatto e calice, mani e piedi, avessero ad entrare nel vostro spirito, chiamate a proclamare puro e perfetto. Ma non voi, sibbene Dio questo lo deve proclamare. Ebbene, sappiate ciò che Dio pensa del vostro spirito. Egli pensa che è pieno di menzogna, sozzura e rapina, pieno di nequizia è, e nulla può dall'esterno corrompere ciò che già è corruzione. Stacca la destra dalla tavola e involontariamente comincia a gestire con essa mentre continua. Ma chi ha fatto il vostro spirito come ha fatto il vostro corpo non può esigere almeno con uguale misura il rispetto all'interno che avete per l'esterno. Oh, stolti che mutate i due valori e ne invertite la potenza! Ma non vorrà l'Altissimo un'ancora maggiore cura per lo spirito fatto a sua somiglianza e che per la corruzione perde la vita eterna, che non per la mano o il piede, la cui sporcizia può essere detersa con facilità, e che, se anche rimanessero sporchi, non influirebbero sulla nettezza interiore? E può Dio preoccuparsi della nettezza di un calice o di un vassoio, quando questi non sono che cose senza anima e che non possono influire sulla vostra anima? Leggo il tuo pensiero, Simone Boetos. No, non regge. Non è per pensiero di salute, per tutela della carne, della vita, che voi avete queste cure, che praticate queste purificazioni. Il peccato carnale, anzi i peccati carnali della gola, delle intemperanze, delle lussurie, sono certo più dannose alla carne di un poco di polvere sulle mani o sul piatto. Eppure voi li praticate senza preoccuparvi di tutelare la vostra esistenza e l'incolumità dei vostri familiari. E peccato fate di più nature, perché oltre che la contaminazione dello spirito e del corpo vostro, lo sperpero di sostanze e il mancato rispetto ai familiari, fate offesa al Signore per la profanazione del vostro corpo, tempio dello spirito vostro, in cui dovrebbe essere il trono per lo Spirito Santo. E offesa per il giudizio che fate, che da voi vi dovete tutelare dai morbi venienti da un po' di polvere, quasi che Dio non potesse intervenire a proteggervi dai morbi fisici se a Lui ricorreste con spirito puro. Ma colui che ha creato l'interno non ha forse creato anche l'esterno e viceversa? E non è l'interno il più nobile e più marcato dalla divina somiglianza? Fate allora opere che siano degne di Dio e non grettezze che non si alzano dalla polvere per la quale e della quale sono fatte, della povera polvere che l'uomo, preso come creatura animale, fango composto in forma e che polvere torna, polvere che il vento dei secoli disperde. Fate opere che restino, che siano opere regali e sante, opere che si incoronano della divina benedizione. Fate carità e fate elemosina, siate onesti, siate puri nelle opere e nelle intenzioni e senza ricorrere all'acqua delle abluzioni, tutto sarà puro in voi. Ma che vi credete, di essere a posto perché pagate le decime sugli aromi?
No, guai a voi, o farisei, che pagate le decime della menta e della ruta, della senape e del comino, del finocchio ed ogni altro erbaggio, e poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Pagare le decime è dovere e va fatto, ma ci sono più alti doveri e anche quelli vanno fatti. Guai a chi osserva le cose esteriori e trascura le altre interiori basate sull'amore a Dio e al prossimo. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e nelle adunanze e amate essere riveriti sulle piazze e non pensate a fare opere che vi diano un posto in cielo e vi meritino la riverenza degli angeli. Voi siete simili a sepolcri nascosti che passano inosservati a chi li sfiora e non ne ha ribrezzo. Ma ribrezzo ne avrebbe se potesse vedere cosa è chiuso in essi. Dio però vede anche le più riposte cose e non si inganna nel giudicarvi.
Lo interrompe, alzandosi esso pure in piedi, in contraddittorio, un dottore della legge.
«Maestro, così parlando tu offendi noi pure, e non ti conviene, perché noi ti dobbiamo giudicare».
«No, non voi. Voi non potete giudicarmi. Voi siete i giudicati, non i giudici, e chi vi giudica è Dio. Voi potete parlare e mettere suoni con le vostre labbra, ma anche la voce più potente non giunge ai cieli né scorre tutta la terra. Dopo poco spazio è silenzio, e dopo poco tempo è oblio, ma il giudizio di Dio è voce che resta e non è soggetto a dimenticanze. Secoli e secoli sono passati da quando Dio ha giudicato Lucifero e ha giudicato Adamo, ma la voce di quel giudizio non si spegne. Le conseguenze di quel giudizio sono, e se ora io sono venuto per riportare la grazia agli uomini mediante il sacrificio perfetto, il giudizio sull'atto di Adamo resta quello che è, e chiamato sarà colpa d'origine sempre. Saranno redenti gli uomini, lavati da una purificazione superiore ad ogni altra, ma nasceranno con quel marchio perché Dio ha giudicato che quel marchio debba essere su ogni nato da donna, meno per colui che non per opera d'uomo, ma per Spirito Santo fu fatto, per la preservata e il presantificato, vergini in eterno. La prima per poter essere la vergine d'Ipara, il secondo per poter precorrere l'innocente, nascendo già mondo per una prefruizione dei meriti infiniti del Salvatore Redentore. E io vi dico che Dio vi giudica, e vi giudica dicendo: guai a voi, dottori della legge, perché caricate la gente di pesi insopportabili, rendendo un castigo il paterno decalogo dell'Altissimo al suo popolo. Egli con amore e per amore lo aveva dato, onde l'uomo fosse sorretto da una giusta guida. L'uomo, l'eterno e imprudente e ignorante bambino. E voi, alle amorose dande con cui Dio aveva abbracciato le sue creature perché potessero procedere per la sua via e giungergli sul cuore, avete sostituito montagne di pietre aguzze, pesanti, tormentose, un labirinto di prescrizioni, un incubo di scrupoli per cui l'uomo si accascia, si smarrisce, si ferma, teme Dio come un nemico. Voi ostacolate l'andare a Dio dei cuori, voi separate il padre dai figli, voi negate con le vostre imposizioni questa dolce, benedetta, vera paternità. Ma voi però quei pesi che agli altri date non li toccate neppure con un dito. Vi credete giustificati solo per averli dati, ma, o stolti, non sapete che sarete giudicati per quel che avete giudicato essere necessario a salvarsi? Non sapete che Dio vi dirà: voi dicevate sacra, giusta la vostra parola, orbene, io pure la giudico tale, e poiché l'avete imposta a tutti e sul come fu accolta e praticata avete giudicato i fratelli, ecco, io vi giudico con la vostra parola, e poiché non avete fatto ciò che avete detto di fare, siate condannati. Guai a voi che innalzate sepolcri ai profeti che i vostri padri uccisero, e che credete con ciò di diminuire la grandezza della colpa dei padri vostri, di annullarla agli occhi dei posteri? No, anzi, voi testimoniate di queste opere dei padri vostri, non solo, ma le approvate, pronti a imitarli, elevando poi un sepolcro al profeta perseguitato per dirvi: noi lo abbiamo onorato. Ipocriti, è per questo che la sapienza di Dio ha detto: manderò loro dei profeti e degli apostoli, ed essi ne uccideranno alcuni e altri li perseguiteranno, onde si possa chiedere a questa generazione il sangue di tutti i profeti che è stato sparso dalla creazione del mondo in poi, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria ucciso fra l'altare e il santuario. Sì, in verità vi dico che di tutto questo sangue di santi ne sarà chiesto conto a questa generazione che non sa distinguere Dio là dov'è e perseguita il giusto e l'accora, perché il giusto è il confronto vivente con la sua ingiustizia. Guai a voi, dottori della legge, che vi siete usurpata la chiave della scienza e ne avete chiuso il tempio per non entrarvi ed essere da essa giudicati, e non avete permesso che altri vi entrassero. Perché sapete che se il popolo fosse ammaestrato dalla vera scienza, ossia dalla sapienza santa, potrebbe giudicarvi. Onde lo preferite ignorante perché non vi giudichi, e mi odiate perché io sono parola di sapienza, e vorreste chiudermi anzitempo in una carcere, in un sepolcro, perché io non parlassi più. Ma io parlerò finché al Padre mio piacerà che io parli, e dopo parleranno le mie opere più ancora delle mie parole, e parleranno i miei meriti più ancora delle opere, e il mondo sarà istruito e saprà e vi giudicherà. Il primo giudizio su voi, e poi verrà il secondo, il singolo giudizio ad ogni singola vostra morte, e infine l'ultimo, quello universale. E ricorderete questo giorno e questi giorni, e voi soli conoscerete il Dio terribile che vi siete sforzati di agitare come una visione d'incubo davanti agli spiriti dei semplici, mentre voi, nell'interno del vostro sepolcro, vi siete irrisi di Lui, e dal primo e principale comandamento, quello dell'amore, all'ultimo dato sul Sinai, non avete avuto rispetto e avete disubbidito. Inutilmente, Olchia, non hai figurazioni nella tua casa. Inutilmente, o voi tutti, non avete oggetti scolpiti nelle vostre case. Nell'interno del cuore avete l'idolo, più idoli, quello di credervi dei, quelli delle concupiscenze vostre. Venite voi, andiamo. E facendosi precedere da 12 esce per ultimo. Un silenzio. Poi i rimasti fanno un clamore dicendo tutti insieme:
bisogna perseguitarlo, coglierlo in fallo, trovare oggetti di accusa, ucciderlo bisogna.
Altro silenzio, e poi mentre due se ne vanno, disgustati dell'odio e dei propositi farisaici, e sono il parente di Ilchia e l'altro che per due volte ha difeso il maestro, i rimasti si chiedono: e come? Altro silenzio. Poi, con una risata chioccia, Ilchia dice:
occorre lavorare Giuda di Simone.
Già, buona idea, ma tu l'hai offeso.
Ci penso io, dice quello che Gesù ha chiamato Simone Boetos. Io ed Eleazaro di Anna lo circuiremo. Un poco di promesse, un poco di paura.
Molto denaro?
No, molto no, promesse di molto denaro.
E poi?
Cosa e poi?
E poi, a cose fatte, che gli daremo?
Ma nulla, la morte. Così non parlerà più, dice lentamente e crudelmente Ilchia.
La morte!
Ne hai orrore? Ma va via, se uccidiamo il Nazareno, che è un giusto, potremmo uccidere anche l'Iscariota, che è un peccatore. Vi sono incertezze, ma Ilchia, alzandosi, dice:
sentiremo anche Anna e vedrete che dirà buona l'idea.
E ci verrete anche voi.
Oh, se ci verrete!
Escono tutti dietro al loro ospite, che se ne va dicendo: ci verrete, ci verrete.